Newsline Sera.
Le 18.33, Domenico Guarino in studio per la Newsline serale di Controradio, mercoledì 27 novembre. Venerdì ci sarà lo sciopero generale indetto sia dalla CGIL, dalla UIL che dai sindacati di base. Poi ve ne parleremo, perché oggi c'è stata la conferenza stampa proprio dei COBAS, della CUB, per presentare le motivazioni della partecipazione allo sciopero generale ed anche le modalità, con un corteo autonomo che muoverà da luoghi simbolici del lavoro ed anche delle tragedie del lavoro sul territorio fiorentino. Ma ne parleremo dopo, perché apriamo invece con una delle vertenze simbolo del lavoro in Toscana. Naturalmente stiamo ponendo molta attenzione ultimamente a quello che è accaduto a Siena, con la decisione da parte della Beko, ex Whirlpool, di smobilitare, quindi di chiudere lo stabilimento senese. Stiamo parlando di qualcosa come 200 posti di lavoro in meno in un territorio certamente dal punto di vista della manifattura non prodigo di esperienze, quindi con un depauperamento che va anche al di là, se vogliamo, della situazione già tragica relativa ai lavoratori che hanno montato le tende per un presidio di protesta che è mobilitato e che rimarrà davanti ai cancelli. Si muove anche la politica nazionale. Sabato è atteso il leader di Azione. C'è la questione anche della Golden Power, meccanismo di salvaguardia che era stato ipotizzato dal governo ma che al momento evidentemente non sta funzionando, e poi si muovono naturalmente anche le istituzioni locali. Buonasera a Anna Paris, consigliera regionale del Partito Democratico, grazie di essere con noi.
Grazie a lei, buonasera, sono lieta di poter dire la mia, purtroppo in una situazione che lascia sconcertati per come si sono comportate due grandi multinazionali, una negli Stati Uniti e l'altra in Turchia, sulla pelle dell'Italia e di questi 300 dipendenti che hanno creduto in Whirlpool, che lavorano a Siena e che da un momento all'altro, ovvero con questo passaggio di proprietà, la nuova proprietà con sede in Turchia chiude tutto e si porta via tutto, perché hanno costruito una società, Whirlpool, e dall'altro lato la turca, con vari stabilimenti in Europa, sede della capogruppo in Olanda, e hanno creato questa scatola societaria, e ora la società turca, che è diventata proprietaria del 100%, si sta portando quote di mercato in Turchia, si porta via i marchi e ci troviamo con un governo italiano silente.
Vogliamo spiegare la questione della Golden Power, cos'è e cosa può determinare, se ancora può intervenire attraverso appunto tra l'altro è convocato un tavolo ministeriale il 10 dicembre, no? Poi vedremo alla mozione che è stata presentata in consiglio regionale, ma insomma questa Golden Power che doveva funzionare ma che pare al momento non serve a nulla.
Purtroppo anche sorge il dubbio se effettivamente sia stata siglata quando c'è stato il passaggio di proprietà, cioè esiste, perché a questo punto devo essere, allora c'è un problema tecnico se in effetti questa attività, quale quella della produzione dei frigoriferi, può essere qualificata un'attività strategica. In realtà, se dobbiamo essere oggettivi, insomma è difficile, però il governo italiano ci dice che loro si offriranno per far rispettare la Golden Power. Vice ministro Bergamotto, al termine della riunione che si è tenuta il 20 di novembre a Roma al ministero, ha dichiarato che faranno rispettare la Golden Power, perché significa tutelare l'occupazione. È la dichiarazione che troviamo nel sito del ministero, che hanno ascoltato i sindacati a quel tavolo, ovviamente avrebbero voluto vedere messa in opera fin da quel momento la Golden Power. Ora vediamo se il 10 di dicembre a questo prossimo tavolo il Ministero porterà ce l'ha utilizzata,
cioè concretamente come può funzionare questa Golden Power? Il governo interviene e dice no, questa cosa non si può fare,
è un settore strategico per l'economia nazionale e quindi non ti permetto di portare via questa attività in Turchia e quindi mi salvaguardi, mi fai lavorare la forza lavoro che occupano gli stabilimenti di Siena, che lavorano a Varese e così via.
La Beko, nel caso, insomma, il privato rifiuta, che strumenti ha il governo?
Io non conosco l'accordo, infatti noi chiediamo, i sindacati chiedono, e ora anche la regione toscana, è stato chiesto al governatore Gianni, in quanto per la sua veste istituzionale, di chiedere al Ministero se è stata siglata questa Golden Power e che cosa c'è scritto. Noi esiste, non esiste un rebus. Se devo essere sincera, io, come tanti lavoratori oramai di Beko, ci credono, sono tanto sconfortati e credono che non ci sia, dal momento che già il 20 di novembre
doveva essere messa in campo. Vabbè, vedremo. Intanto il 10 dicembre c'è questo tavolo. Grazie alla consigliera Anna Paris, buona serata, grazie di essere stata con
noi.
Grazie
a lei, arrivederla, buonasera.
Intanto piove sul bagnato, un fulmine a ciel sereno, GSK ha formalizzato l'uscita di circa 270 dipendenti, 257 al sito di Rosia, 13 da quello di Siena. Lo rivela la segreteria CGL di Siena, Alice D'Ercole, al termine di un incontro sindacale in cui l'azienda ha comunicato la volontà di investire circa 260 milioni di euro da qui al 2026, ma contemporaneamente attuare la fuoriuscita di 270 posti di lavoro. Le uscite riguardano tutti i settori della produzione, l'azienda vuole farle su base volontaria, ha aggiunto D'Ercole, ma se non ci fossero tutti questi volontari procederanno con i licenziamenti. A livello di gruppo fatturano 35 miliardi di euro, la dirigenza a marzo aveva assicurato ai sindacati che nel 2023 tra Siena e Rosia il fatturato si aggirava sui 400 milioni di euro, questo quanto hanno sottolineato i sindacati. Lo sciopero generale venerdì 29 novembre proclamato da CGL UIL contro la manovra rimane di 8 ore per l'intero turno di lavoro per tutti i lavoratori dei settori pubblici e privati, ad eccezione dei trasporti, dove a seguito della precettazione verrà ridotta a 4 ore, in particolare per il trasporto pubblico locale, trasporto aereo e marittimo rimangono esclusi dallo sciopero, il trasporto ferroviario e il trasporto su rotaia. E nella giornata dello sciopero del 29 novembre Cobas e CUB faranno una propria manifestazione con partenza da Piazza Puccini, toccherà il cantiere di Via Mariti per ricordare i morti sul lavoro, continuerà fino a Piazza Dalmazia alla lapide dei senegalesi uccisi, un percorso che, dicono i sindacati di base, non vuole essere la passeggiata in centro proposta da CGL UIL, ma toccare i luoghi simbolici della piattaforma di sciopero. Sentiamo le motivazioni nell'intervista ai sindacalisti di Cobas e CUB.
Sciopero, uno sciopero generale a questo punto, e va a combattere questo governo di centrodestra, e sta facendo delle cose inaudite. Oltre la finanziaria, che quella vabbè è stata danneggiata da tutti i vari governi, ma questo stavolta sta continuando a ampliare, mandare soldi per le armi, continua a essere un'economia di guerra, non prende distanze dai genocidi che sta succedendo nel popolo palestinese, continua a dire dobbiamo mandare le armi all'Ucraina e leva tutti questi voti e servizi come sanità, scuola, trasporti, e su questo noi vediamo. Oltre a questo ci sono anche delle leggi pericolose che sta mettendo avanti, come il decreto 1660, che da avanti riuscirà a bloccare praticamente la protesta anche nelle varie piazze dei lavoratori, delle lavoratrici, degli studenti, con il rischio di vari mesi di carcere, e anche l'autonomia differenziata, insomma, sì, che sta facendo tutto di questo.
Paola Sabatini. Quindi i tagli continuano, dei 37 miliardi che si sono persi in 10 anni per la sanità, che è venuto fuori anche quando è esploso il Covid, no? Il fatto, i tagli, cioè le politiche di austerità che hanno portato a questi tagli, non ne vi ha rimessi, anche col PNR ne vi ha rimessi al massimo 19, e poi anche non è solo un problema di quanti ne vi ha rimessi, ma anche come vengano destinati, che vengano destinati prevalentemente alla digitalizzazione e non alle assunzioni di personale. Il problema grosso invece sono le carenze di personale e anche l'esternalizzazione dei servizi.
E i COBAS faranno ricorso contro la precettazione dei lavoratori dei servizi essenziali. Il problema è che solitamente, come è accaduto sempre in passato, la sentenza di merito arriva a cose già fatte, e quindi, pur essendo normalmente favorevole ai sindacati e quindi contro la decisione di precettare i lavoratori, ironia della sorte, unisce il danno alla beffa, come ce lo spiega Alessandro Nannini dei COBAS.
Infatti noi contro Salvini, questo sarà la terza, e come sindacalismo di base unitariamente, e sarà il terzo ricorso al TAR che facciamo. Ogni ricorso al TAR ci costa dai 1.800 euro di presentazione della marca da bollo, diciamo così, più il prezzo dell'avvocato. Siamo già il terzo, siamo già a 6 o 7 mila euro di spese. Cosa succede però? Noi presentiamo il ricorso, il ricorso al TAR c'ha la possibilità del monocratico, si chiama, cioè il presidente può decidere se interrompere la precettazione e poi dopo successivamente il consiglio deciderà, oppure di non di mandare al consiglio direttamente. Cosa succede? Il presidente non prende mai posizione, e quindi le sentenze di TAR arrivano o un mese, due mesi, tre mesi dopo, quando ormai ci dà ragione, dice Salvini non vi poteva precettare, oppure la commissione di garanzia ha sbagliato, però a quel punto noi abbiamo già pagato le tasse, le cose, e lui purtroppo il TAR compensa le spese, a loro non viene fatto niente, e quindi Salvini si fa spot pubblicitari gratis. E ora tu guarda caso, quando si arriva intorno alle feste di Natale, quando è in crisi riesce, trova il mezzo di farsi spot pubblicitari, ma lui non perde assolutamente niente.
Ironia della sorte, davvero, oltre al danno la beffa. In previsione dello sciopero generale del 29 novembre, oggi la funzione pubblica CGIL ha organizzato a Firenze un flash mob per protestare contro la manovra di bilancio che, viene detto, smantella lo Stato sociale, soprattutto taglia la sanità pubblica. I manifestanti hanno srotolato uno striscione con la scritta "più risorse meno tagli, salviamo la sanità pubblica" da Ponte Santa Trinita, lato che guarda Ponte alla Carraia. Sentiamo le interviste.
Alessio Branciamore, questo è un presidio, diciamo, in vista dello sciopero generale del 29 dicembre per protestare contro i tagli alla sanità pubblica e quindi contro la legge di bilancio che ancora una volta riduce le risorse stanziate per la sanità pubblica. Siamo qui per chiedere che venga garantito il diritto alla salute per tutti i cittadini e che quindi vengano, diciamo, aumentate le risorse. Come chiediamo che il personale venga pagato, diciamo, per quel che si merita e per i diritti che ha. Invece il governo stanzia solamente il 6% delle risorse a fronte del 17% di inflazione per il rinnovo dei contratti pubblici, e il 29 sarà una giornata per protestare anche per queste motivazioni, oltre alle motivazioni, diciamo, del mancato sviluppo del paese.
Giancarla Casini, Camera del Lavoro di Firenze.
Motivi del presidio?
Siamo qui per la manifestazione del 29, siamo qui in difesa della salute, una salute pubblica e universale che con i tagli del governo non sarà più garantita. Siamo qui per garantire la salute e sicurezza, perché il Fondo Sanitario Nazionale va anche a incrementare le risorse per il PISL, quindi tutti gli organi di vigilanza. Siamo qui per dire che non è possibile un taglio così importante sulla salute delle persone.
Hai studiato all'Università di Firenze?
Se desideri rivivere quegli anni, ritrovare i compagni di studio, stabilire nuovi contatti e partecipare a iniziative riservate, entra a far parte della comunità delle alumne e degli alumni dell'Ateneo Fiorentino.
Ti aspettiamo giovedì 28 dalle 20 al Nuovo Teatro di Fiesole per l'evento di lancio di Unifi Alumni con lo spettacolo Caravaggio di Chiaro ed Oscuro di Francesco Niccolini. Ingresso libero con prenotazione.
Scopri la comunità e iscriviti all'evento su alumni.unifi.it.
Alla Centro Pecci di Prato, ultimo appuntamento della stagione di Centro Pecci Night. Oltre a "E se ci entrassi dentro", una serata a collaborazione con King Caleri, Nab Project Space e U Sounds. Venerdì 29 novembre alle 18.45 dentro l'opera. Un momento di racconto con il direttore Stefano Collicelli Cagol su Luis Fratino, Satura. Alle 19 workshop di URSSS, Mistake Television. Alle 21 Dance for Nothing Visited, performance di Esther Salamon. Alle 22.30 Mariam Razei, compositrice e turntablist. Ingresso intero 10 euro, ridotto 7. Info centropecci.it.
Bizarno Market Winter Edition. Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, la magia del vintage e dell'handmade ti aspetta all'Ippodromo del Visarno di Firenze. Dalle 10 alle 19, un'ampia, esclusiva ed originale selezione di vintage, handmade, modernariato, illustrazioni, vinili e design. Ma anche laboratori, workshop, attività per bambini, DJ set e area food and beverage per tutti i gusti. Visarno Market Winter Edition, sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre. Info e programma completo, pagina Facebook Visarno Market.
Star internazionali sul palco del Teatro Niccolini a Firenze.
Helen Mirren e Mikhail Baryshnikov. Ashley Felder nel musical Rachmaninoff e lo zar in prima mondiale e le grandi star della musica di Broadway.
Non perdere la klezmerata fiorentina il 20 novembre. Charles Fox, compositore di Happy Days, The Love Boat e Killing Me Softly il 27. L'American Sing-Along di Ashley Felder il 30.
Al Teatro Niccolini, la casa di Firenze On Stage. I biglietti si acquistano su firenzeonstage.com.
Storie di vita e comunità, condivisione e impegno al centro della stagione 2024-2025 del Teatro delle Spiagge di Firenze. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Sabato 30 novembre alle 21 in prima regionale La Meraviglia di Sonia Antinori con Carla Manzon. Uno spettacolo sulle origini del pensiero scientifico con una protagonista che incarna forza femminile e trasformazione attraverso la conoscenza.
Controradio.
Tornano a Firenze i membri della commissione ministeriale che deve dare il via libera all'entrata in funzione della nuova linea del tram dopo aver esaminato le prove e i test che i Sirio stanno facendo, un via libera che dovrebbe arrivare in tempo per le feste di Natale. Gli ingegneri fiorentini intanto dicono serve la navetta ferroviaria tra la Foster, la stazione ferroviaria TAV e Santa Maria Novella, la tranvia non basta. La commissione trasporti dell'ordine degli ingegneri dice ha ragione la sindaca Funaro, la T2 non è progettata per collegare le due stazioni. Fiorenzo Martini è coordinatore della Commissione Trasporti dell'Ordine degli Ingegneri.
Credo sia insostenibile, cioè non è il flusso di passeggeri che si preannuncia, soprattutto se gran parte dei treni a lunga percorrenza fermeranno alla stazione Foster, non è compatibile con le portate della tranvia. Sul sistema di collegamento fra le due stazioni o di collegamento tra la rete ferroviaria e la Foster è in discussione da certo, molto tempo, insomma, certo. Molto tempo degli organi di FS e anche del comune e della regione, insomma, quindi non so come sia venuta fuori l'ipotesi della sola tranvia, non credo sia realistica sostanzialmente. Peraltro sottolineo che la stazione in superficie cosiddetta di circondaria potrebbe essere realizzata in questo periodo prima ancora dell'attivazione della stazione Foster sotterranea, cioè i tempi sono compatibili dei progetti di massima, sono stati perlomeno di massima, sono stati o di principio sono stati sviluppati e quindi si potrebbe già fin da subito cominciare a ipotizzare quali dei treni attuali che circolano sulla rete potrebbero fermare lì e quindi già questo darebbe un alleggerimento rispetto all'ipotesi della tranvia.
E intanto ieri grandi, enormi disagi al traffico e immancabili polemiche a causa delle prove di preesercizio della VAX, c'è stato un guasto, una riparazione abbastanza veloce, ma insomma, e a quel punto, nonostante tutto fosse risolto nel giro di poco tempo, il patatrac era fatto. I particolari da Sandra Salvato.
40 minuti o poco più di intoppo sulle prove di preesercizio della variante di centro storico, la cosiddetta VAX, sono bastati per mandare in tilt una parte importante della città, ossia l'asse viario tra Piazza Gaddi e la Fortezza d'Abbasso, stringendo il campo precisamente all'incrocio tra Piazza San Marco e Via Battisti, in un'area dove transitano, tra l'altro, anche numerosi autobus di Autolinee Toscane. Un problema tecnico di alimentazione risolto comunque in un giro quasi di lancette. Come ha precisato la GEST, la controllata della francese RATP Dev, ripristinando il tutto intorno alle 20 di ieri 26 novembre e che ha creato comunque un effetto a catena sul traffico. In effetti, se un errore ci può stare, le prove hanno proprio lo scopo di evitare che impasse di questo tipo si verifichino quando la tranvia ormai è a disposizione dei cittadini, e se anche Palazzo Vecchio ha definito l'accaduto niente di trascendentale, rimangono comunque i disagi che una città congestionata come Firenze, ormai puntellata di cantieri, non riesce più a sopportare. Né da un punto di vista strutturale né evidentemente umorale. Non è un caso che l'intoppo sia stato cavalcato subito dal centrodestra ai capigruppi di Forza Italia in Consiglio regionale Marco Stella e a Palazzo Vecchio Alberto Locchi. In una nota congiunta hanno parlato della necessità di una programmazione ragionevole, cosa che, dicono, non ci sembra stia avvenendo, e concludono: i cantieri rendono particolarmente difficoltoso spostarsi in città sia con i mezzi pubblici che con quelli privati. Le polemiche potrebbero comunque avere i giorni contati, vista la deadline del 4 dicembre, data entro la quale la commissione ministeriale di collaudo dovrà esprimersi in relazione alla necessità o meno di altre prove di preesercizio. È indubbio che Palazzo Vecchio, in primis la sindaca, spingano per avere la VAX pronta al taglio del nastro come maxi regalo di Natale.
E ora ci colleghiamo in diretta con l'assessore all'urbanistica e al decoro della città di Firenze, senatrice Caterina Biti. Grazie di essere con noi, buonasera.
Buonasera, grazie a voi.
Partiamo, ci sono diverse cose, no, in ponte. Partiamo dalla questione della Molina, l'ippodromo. Noi ce ne siamo occupati molto in passato, anche lei. Va detto che qui c'è un problema, perché non si riesce a capire bene come mettere in sicurezza. Voi avete fatto un sopralluogo, situazione indecente, inaccettabile. Ma come porre rimedio?
Ma guardi, ieri con il mio collega assessore Dario Danti, che è l'assessore al patrimonio, siamo stati a verificare di persona le condizioni di un bene che comunque, seppur in concessione, è un bene di proprietà del Comune di Firenze. Io, come ho dichiarato già ieri, sono stata già una volta, una decina di anni fa, a Lemonina, e già era in condizioni pietose. Ho trovato una condizione di degrado, di inaccettabile, veramente inaccettabile. Sta cadendo tutto a pezzi e non possiamo permettere che un bene pubblico, perché comunque di questo si tratta, vincolato peraltro, vada a finire distrutto con anche seri rischi di sicurezza. Come abbiamo dichiarato con l'assessore Danti, c'erano già state delle interlocuzioni ovviamente da parte del patrimonio con la società concessionaria, che si era impegnata quantomeno a mettere in sicurezza. Abbiamo verificato ieri che questo non è avvenuto. Ci tengo a precisare che il sopralluogo era stato già fissato prima dell'incendio che purtroppo si è verificato, sì, qualche giorno fa. E ci tengo a specificarlo perché appunto stavamo attenzionando e stiamo attenzionando questa situazione. Abbiamo scritto, c'è stata una diffida poi partita la settimana scorsa dopo l'incendio, e adesso ci abbiamo impegnato il concessionario a mandarci un cronoprogramma con un impegno chiaro anche sulla messa in sicurezza di tante zone della vasta area dell'ippodromo delle Molina, e con una deadline precisa che è quella del 13 di dicembre. Dopo questa, che è un venerdì, dopo questa e lunedì, se non sarà arrivato niente di anche credibile, e non verificheremo che ci sono intenzioni a ripristinare e a fare i lavori, a presentare un progetto in sovrintendenza di recupero dell'ippodromo delle Molina, ci vedremo costretti a trovare altre vie per capire come non far sciupare e cadere a pezzi un bene del genere.
A proposito di incendi, aspettando naturalmente quello che accadrà, per l'appunto verificando poi anche noi con lei quello che poi farà il concessionario, c'è stato un incendio questa notte all'ex Meccano Tessile, no? 7 persone evacuate a vigile del fuoco, alcune sono state portate a Careggi, insomma tutto poi alla fine si è risolto, diciamo, non senza qualche problema, ma non con delle conseguenze eccessivamente gravi. Però torna il tema dell'ex Meccano Tessile, che anche questa è un'altra vicenda lunga, no? Che non,
annosa,
non
si... annosa,
ecco.
Sì,
che cosa avete annosa in ponte?
Ma sapete che sul Meccano Tessile in realtà ci sono state varie proposte di altre istituzioni, enti che avrebbero avuto interesse a spostarsi dentro nel Meccano Tessile e poi non sono andati a buon fine. Proprio ancora il mio collega Dario Danti sta verificando ulteriori interessi anche recenti su quello spazio, che spero a questo punto possano andare in porto. Quello è successo stanotte, è sicuramente un evento molto tragico, anche se non è successo niente, per fortuna, ma non possiamo permetterci che questi beni rimangano insicuri, perché non vorremmo mai che succedesse qualcosa di molto più grave.
Ma lei ci conferma che c'è un interesse dell'università sul quadrante?
L'assessore Danti, tra le varie interlocuzioni, ne ha avute anche con l'università, però magari su questo lui saprà darvi delle indicazioni più precise. Tra l'altro quella zona, come ha annunciato anche ieri in intervista dalla sindaca, vede anche finalmente una risoluzione sul mosso del Poggetto, il famoso
mosso del Poggetto.
Che dal Meccano Tessile non è lontano, perché sappiamo che anche quella zona di Firenze ha bisogno di una forte riqualificazione. Quindi il progetto sull'ex mosso del Poggetto, finiremo finalmente di chiamarlo così, sta andando avanti. Pensiamo che finalmente sia una svolta dopo anche questo 30 anni, se non erro, da quando sono iniziati quei tremendi lavori che poi si sono bloccati. E questo, insieme a Meccano Tessile, proprio la sindaca la raccontava nella sua intervista, è segno di un'attenzione davvero importante che stiamo dando anche a quella zona della città.
Grazie Caterina Bini, assessore all'urbanistica e Comune di Firenze. Buona serata.
Herbeat, torna il festival dedicato alle musiche del mondo e che pulsa con il ritmo del cuore e della terra. Giovedì 28 al Teatro Brillante delle Lippi, dal Salento, doppio concerto al femminile. Le Farawalla e Alessia Tondo, la voce della canzoniere Grecanico Salentino. Venerdì 29 al Circolo Il Progresso, la nuova canzone napoletana, La Maschera in concerto. Sabato 30, 6 musicisti travolgenti dal Burkina Faso con il Mamadou Diabaté Percussion Mania al Teatro delle Lippi. Info eventimusicpool.it.
Zero T 22 eventi, incontri su diritti nel mondo del lavoro, maschilità positiva, mutilazioni genitali femminili, donne e carcere, teatro e tanti libri. La Casa delle Donne a Firenze vi aspetta dal 22 novembre per l'inaugurazione della mostra Vite e Vitarum di Pilar Roca. Info e programma completo su casadeledonnefirenze.it.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Contro Radio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Contro Radio TV, il sito controradio.it e Contro Radio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com. Info sul sito controradio.com. Controradio.